8:40 la linea torna in Newsline. Buongiorno, ben trovato anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, ben trovata.
A quest'ora il lunedì notizie dalla Piana, Controradio in collaborazione con pianonotizie.it, al servizio dell'informazione dei cittadini per raccontare cosa succede sui territori. E purtroppo, insomma, per quanto riguarda la Piana, di notizie, di cronaca ce ne sono tante, anche di sviluppi. Noi raffrontiamo insieme ad Elena Andreini quest'oggi. Buongiorno Elena.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele,
buongiorno.
Sì, ci sono tantissime cose non belle nella piana.
Va bene, vedremo, perché toccheremo tre argomenti, tra cui anche uno che ha a che fare con uno sviluppo magari più virtuoso, speriamo, della piana, che è quello della tranvia a Campi Bisenzio. Vediamo lì che direzione stanno prendendo le vicende, che possono andare in un versante o in un altro, però non possiamo non partire da altri due argomenti. Il primo è naturalmente quello dell'inchiesta Eni, dell'esplosione, siamo al 9 dicembre scorso, 5 morti, il deposito carburanti Eni di Calenzano, che in qualche modo fece riflettere, fa riflettere e fa discutere, soprattutto alla luce di quanto emerso dal procuratore capo di Prato Luca Tescaroli, che insomma ha raccontato di cose molto gravi in merito al comportamento di Eni. Poi naturalmente ci saranno i giudizi definitivi in tribunale, quindi non facciamo processi mediatici, però quell'inchiesta Eni racconta che quella cosa poteva essere, quella esplosione, quella ferita nel cuore della piana poteva essere evitata e non venne evitata, non fu evitata per motivi di convenienza economica. Una macchina che deve girare e deve girare in maniera oleata senza fermarsi mai, tenendo insieme manutenzione e carico del carburante, che è una cosa che ci spiegarono da subito che non andrebbe fatta mai perché è molto pericolosa, e infatti purtroppo il risultato si è visto. Però l'inchiesta è andata veloce, Elena.
Sì, l'inchiesta è andata veloce ed è proprio così come dicevi tu, è andata veloce, ci sono chiaramente degli avvisi di garanzia, le persone sono in totale, ci sono state appunto, se non sbaglio sono 9, quindi l'inchiesta è andata veloce anche perché giustamente come dicevi la situazione è anche precipitata anche da questo punto di vista, forse non ce l'aspettavamo nemmeno quello che è venuto fuori, e quindi adesso diciamo bisogna che anche tutta la piana, non solo Calenzano, probabilmente ripensi anche a quel luogo in qualche modo e riprenda un pochino le redini per recuperare quello che può. È chiaro che come dicevi a te appunto prima, lì ci sono dei morti, c'è una storia terribile, cioè non è un'esplosione dove si è verificata con dei danni eccetera, ci sono state delle persone ferite gravemente e dei morti, quindi questa situazione in qualche modo deve andare veloce, ecco, forse è questa la parte giusta, è proprio che vada veloce, perché si deve arrivare comunque ad una soluzione e nello stesso tempo anche a trovare una soluzione per quel luogo.
Ecco, a questo proposito, Elena, è stato importante, lo dicevamo anche prima con Ciuffoletti in Buttiamola in Politica, il passaggio politico, no? Dopo ad un giorno nemmeno da quanto emerso dagli avvisi di garanzia, dalla conferenza stampa in procura, la presa di posizione del presidente della regione sul futuro di quello stabilimento non deve stare lì. E noi abbiamo sentito anche il sindaco di Calenzano, che naturalmente ha apprezzato le parole di Gianni sperando in fatti concreti. Adesso però il fatto che l'istituzione massima regionale si posizioni in questo modo, senza incertezza, sicuramente anche per i cittadini del territorio, è importante.
Sì, questo sicuramente, hai detto benissimo, infatti appunto le cose da questo punto di vista sono andate velocemente, bisogna ricordarsi anche che fin da subito, anche da dopo il momento di smarrimento che c'è stato con l'esplosione, il sindaco Carovani riportò l'attenzione proprio su questo aspetto, dicendo dobbiamo cambiare qualcosa, la piana non può essere così densa di spazi pieni di situazioni di questo tipo simili. Ecco, quindi era partita già subito. Il fatto che anche il presidente regionale insomma abbia sostenuto questa tesi e che l'abbia accompagnato subito dopo, sia uscito subito dopo anche quanto avvenuto la scorsa settimana, cioè secondo me è un dato positivo nella grande negatività che c'è in questa situazione, ecco. Quindi sì, bisogna sicuramente ripensare e velocemente, ecco, forse la parola, il termine giusto è proprio velocemente, riorganizzare tutto, riportare, risistemare tutto in modo veloce, lasciando appunto alla magistratura che faccia ovviamente il proprio percorso, però ecco, con un po' di celerità. Questo è importante, ripensare la piana, perché forse anche sulla piana fino adesso abbiamo vissuto a tempo di record, cioè, e quindi bisogna un po' fermarsi e ricontrollare, rivedere cosa è stato fatto.
Non sarà semplice, perché stiamo parlando di un deposito enorme, strategico, uno dei più grandi depositi d'Italia. In Italia ce ne sono diversi, questo è il più grande del centro Italia. Nello stesso tempo però appunto si parla anche di una cosa grave accaduta a causa di una catena di errori, di lacune, di mancanze, di sottovalutazioni, di persone che non monitoravano in quel momento, quindi una lunga catena dietro quell'esplosione su cui la magistratura sta facendo il suo corso, mentre la politica sta ripensando a delle questioni che però hanno a che fare con un territorio che ha avuto un suo momento estremamente strategico dal punto di vista dell'aspetto produttivo. Molti comuni hanno degli oneri di compensazione importanti a causa anche della presenza di stabilimenti come quello dell'ENI, e con quegli oneri mandano avanti i comuni stessi, per cui siamo dentro una questione complessa, però è motivo di dibattito politico da una parte e materia giudiziaria molto efficace e veloce dall'altra, per cui avremo modo di riparlarne mentre le cose non restano ferme. Dopo il 9 di dicembre probabilmente anche i familiari delle vittime una volta tanto avranno diritto ad avere giustizia e un po' la verità su quello che è accaduto. Non gli restituirei i loro cari, ma almeno è qualcosa.
E torniamo invece a Sesto Fiorentino, torniamo sulla questione dell'ondata di maltempo e dell'esondazione del Rimaggio. Siamo a più di una settimana di distanza, stiamo tirando un sospiro di sollievo per quanto riguarda questa seconda ondata, no? Che era attesa e che manteneva anche in bilico uno stato di emergenza nazionale che prevediamo adesso, insomma, debba essere dichiarato in rafforzamento rispetto a quello regionale emesso dal presidente Gianni. Ecco, che situazione c'è adesso a Sesto Fiorentino, soprattutto per quanto riguarda i danni e le analisi sulle possibili cause di quanto avvenuto?
Allora, intanto sì, c'è sempre adesso c'è paura a Sesto, c'è un po' di timore quando piove, non era così l'ultimo fine settimana, dove era previsto appunto un'allerta arancione, c'è stata poi trasformata per fortuna in allerta gialla, un po' tranquillizzato, però appunto niente mercati, tutta una situazione più di un po' di preoccupazione da parte della gente. Cosa si sta facendo? Intanto le cose più immediate, che sono state quelle anche di raccolta fondi, si è formato un comitato, lo stesso comune sta raccogliendo dei fondi, sta preparando anche per le aziende, per le famiglie che hanno avuto delle difficoltà e così via. Queste sono diciamo le risposte immediate che vengono date anche per come posso dire, per superare un momento che a Sesto Fiorentino è stato anche di sorpresa, oltre che di paura, perché il Rimaggio questo diventerà purtroppo un momento storico, perché non era mai accaduto prima a memoria, per cui c'è questo. Si stanno ricreando anche qui si sta ripensando un po' a cosa fare, anche per quella parte di città dove appunto si è verificato l'abbattimento del ponticino da parte del Rimaggio, che poi è esondato. Quindi questo ponticino, cosa ne facciamo? Sta appunto il comune, insieme ai tecnici, insieme al Genio Civile, insieme al consorzio di bonifica, stanno buttando delle ipotesi, ipotesi che possono essere quelle dell'abbattimento di quel piccolo tratto di Ponticino per dare più aria al Rimaggio. Beh, detto così magari mi rendo conto che i tecnici non, insomma, che non ho usato il termine giusto, però insomma per lasciare più spazio al torrente. Certo. Però tutto questo cambierebbe in ogni caso, cioè bisogna rivedere anche qui un pezzo di città, un pezzettino, ma comunque bisogna rivedere, lì c'è il mercato, passerà di lì la tranvia, cioè insomma forse bisogna ripensare davvero proprio tutta la piana, questi eventi.
Forse bisognerebbe anche coglierlo come un'occasione, no? A posteriori, naturalmente. Esatto. A posteriori. Ora esatto. Tu parlavi della tranvia, ci torneremo, ma visto che accennavi anche alla raccolta fondi da parte del comune di sì. Sesto Fiorentino, Falchi ribadiva che c'è un'ampia disponibilità da parte dei privati a contribuire, questo è importante, è un segnale, un campanello insomma di solidarietà concreto.
Sì, sì, infatti devo dire la verità che si è vista fin da subito la solidarietà e la concretezza da parte dei cittadini, fin dal momento in cui c'è stata proprio l'alluvione, dopo un momento di sorpresa, di smarrimento che hanno avuto tanti sestesi, però poi dopo subito c'è stata la grande solidarietà, questo è vero, da parte di tutti. Io ricordo delle cose in quel momento, i commercianti che erano in altre zone di Sesto che aiutavano i commercianti che erano rimasti coinvolti nell'alluvione, ad esempio, che è andato non solo il giorno stesso ma anche giorni dopo, ecco, è venuto tutto. E questo è vero, c'è da parte delle aziende, da parte comunque dell'economia locale una disponibilità a mettersi a disposizione di chi comunque ha avuto dei danni anche della stessa città, perché poi è anche la stessa città che ha avuto dei danni. Quindi sì, questo è il cuore di Sesto che è uscito, forse anche il passato di Sesto, la storia dei sestesi è venuta fuori in questa situazione in modo positivo da questo punto di vista. E poi comunque bisogna ripensare la città anche qui, cioè probabilmente è vero che le città poi non stanno mai ferme, e non perché passano i fiumi, non stanno mai ferme, bisogna sempre ripensarle, riadattarle alle esigenze del momento.
Quindi, non c'è dubbio, poi la questione del clima naturalmente è centrale in tutto questo. Siamo stati a Calenzano, siamo stati a Sesto, in chiusura Elena andiamo a Campi, perché ricordiamo che il 19 scorso c'è stata un'assemblea intorno al tema della tranvia di Campi Bisenzio. A che punto siamo su questo versante?
Beh, intanto diciamo che si è uscito anche il sindaco Andrea Tagliaferri, che ha dovuto fare anche una diretta dicendo: io sono per la tranvia. Già questo, perché a un certo punto era diventata fumosa anche questa ipotesi della tranvia, non si capiva bene se Campi Bisenzio continuava a volerla, il comune continuava a volerla o meno, perché c'erano stati un po' di tentennamenti perché si stavano comunque decidendo i tratti, i passaggi, che come si può vedere anche per chi non è un esperto, probabilmente far passare la tranvia in certe parti forse non è tanto facile, insomma il territorio bene o male poi si ribella.
Ma
in qualche
l'incontro
modo.
Pubblico in presenza c'è stato, poi se non sbaglio appunto il 19
sì,
si è verificato.
Sì, c'è stato anche quello. Esatto, il comune ha ribadito comunque le proprie posizioni, quello che aveva detto comunque durante la diretta che aveva fatto il sindaco, fra l'altro molto seguita, e la diretta sui social.
Era il primo incontro pubblico, diciamo, seppur online, ma c'era una grande aspettativa rispetto a questo confronto.
Sì. Sì, infatti c'era molta attenzione proprio per come, per quello che dicevo, cioè nel senso che a un certo punto tanti campigiani, non solo campigiani, si sono chiesti sì, ma allora la tranvia si fa o non si fa, perché non era chiaro il momento, il motivo per cui c'era stato questo stop, o almeno questa, avevamo sentito uno stop, avevamo immaginato ci fosse stato. Il sindaco ha spiegato i motivi di questo apparente blocco della situazione, perché comunque lui ha detto dipende anche dal passaggio che avrà la tranvia sul territorio, quindi dovrà essere valutato bene, e comunque lui si è detto favorevole alla tranvia, quindi la tranvia sicuramente però, si fa.
Rimane il nodo di San Giusto, diciamo così, ecco, rimane il nodo di quel punto.
Cioè, la tranvia sì, ma come?
Esatto.
Dove?
Ma come? E infatti questo rimane un nodo. Sicuramente da come è stato, da quello che è venuto fuori, comunque i soldi per la tranvia non verranno persi, che già una piccola,
non verranno persi, quindi il cronoprogramma dovrà essere rispettato, quel 2026
dovrà essere rispettato,
ma i soldi in più per la variante rimangono ancora un'incognita, perché comunque ce li dovrebbe mettere il comune.
Saranno quelli un altro problema.
Ma a sentore, Elena, dal territorio, secondo te i cittadini sono rimasti soddisfatti da questo confronto, o insomma ne serviranno altri?
Secondo me ne serviranno altri, tant'è vero che insomma il centrodestra poi si è in qualche modo fatto capire che c'è bisogno di essere più precisi, di ancora avere più chiarezza, e quindi sicuramente ne serviranno altri. La tranvia sarà uno di quegli elementi che lo sta già facendo, sta già sconvolgendo le vite dei campigiani. Perché lo farà ancora, perché chiaramente, come si diceva, è importantissimo il collegamento tra i vari comuni, ma è chiaro che poi ci sono i territori di mezzo, le città, i percorsi. Sappiamo che da noi le strade non è che siano mai molto, molto ampie, almeno parlando delle poche zone che conosco,
soprattutto
per la
zona della variante. Non c'è dubbio, torneremo a parlare di piana, naturalmente cercando di fare questa ricognizione che facciamo in maniera settimanale, lunedì prossimo, con pianaNotizie.it. Elena Anderini, grazie davvero, buona giornata, buona settimana a te.
Grazie anche a voi, buona giornata.